All you homeowners have unique needs. Some feel the need to paint their door a vibrant shade of blue. Others have the need to decorate their bathroom with fish, anchors, and other nautical items. And because each homeowner has unique needs, GEICO helps you get the right coverage for your home and what's in it. That way, you get exactly what's right for you, even if your needs are unique. Get more with GEICO.
Amin Maalouf. Le crociate viste dagli arabi. La parte iniziale si svolge a Baghdad nell'agosto del 1099, poco dopo la caduta di Gerusalemme nelle mani dei crociati. Il venerabile giudice Abu Sa'd al-Harawi si presenta nella cancelleria del califfo al-Mustazir Billah insieme a un gruppo di profughi, tutti con le teste rasate in segno di lutto. Con un discorso veemente, denuncia l'inerzia del mondo musulmano e chiede un'azione immediata per vendicare l'umiliazione subita dall'Islam. I profughi raccontano in dettaglio il massacro perpetrato dai franchi, uomini, donne e bambini sgozzati senza pietà, moschee profanate, il quartiere ebraico di Gerusalemme dato alle fiamme con gli abitanti rinchiusi dentro la sinagoga. Nonostante l'indignazione dell'assemblea, il califfo si limita a istituire una commissione d'inchiesta che non avrà alcun effetto. L'Oriente musulmano si mostra frammentato e incapace di rispondere all'attacco crociato. La notizia dell'arrivo dei crociati giunge per la prima volta nel luglio 1096 al sultano Kilig Arslan, sovrano del sultanato di Rum, in Asia Minore. I rapporti iniziali parlano di una moltitudine di uomini vestiti di stracci, tra cui donne e bambini, tutti con una croce cucita sulla spalla. Questi occidentali sembrano più un popolo in fuga che un esercito organizzato. Preoccupato, Kilig Arslan ordina di rafforzare le difese di Nicea, la sua capitale. Ma quando gli arrivano notizie più dettagliate, inizia a credere che si tratti di un gruppo di pellegrini armati, niente di più. Decide quindi di sottovalutare la minaccia, lasciando Nicea per combattere il suo rivale Danishmand, un altro emiro turco. Nel frattempo, le orde di pellegrini crociati saccheggiano villaggi e bruciano raccolti. Tra loro si distingue Pietro l'Eremita, predicatore fanatico che guida migliaia di uomini alla ricerca della Terra Santa. Nell'ottobre 1096, mentre i suoi seguaci devastano il territorio turco, Kilig Arslan li attira in un'imboscata presso Civito e li annienta completamente. 20.000 crociati vengono sterminati, solo qualche migliaio riesce a fuggire. Convinto di aver liquidato il pericolo crociato, il sultano torna a concentrarsi sulla guerra contro gli altri signori turchi. Ma nell'aprile del 1097 giunge un'altra notizia. Nuovi eserciti franchi sono sbarcati a Costantinopoli e sono molto più numerosi e organizzati dei precedenti. Nella primavera del 1097, una vera armata crociata attraversa il Bosforo con il sostegno dell'imperatore bizantino Alessio Comneno. A differenza della prima ondata di sbandati, questi nuovi franchi sono cavalieri esperti e ben equipaggiati, tra cui Goffredo di Buglione, Boemondo di Taranto e Raimondo di Tolosa. A maggio, l'esercito crociato assedia Nicea. La città è ben fortificata, ma l'assenza di Kilig Arslan rende difficile la resistenza. Dopo alcune settimane, i turchi capiscono che la città è perduta. Durante la notte negoziano la resa direttamente con i bizantini, che inviano delle barche attraverso il lago Ascanios per prendere possesso della città prima che i franchi la saccheggino. All'alba le bandiere bizantine sventolano sulle mura. I crociati sono furiosi perché il bottino che speravano di ottenere è stato loro sottratto. Dopo la caduta di Nicea, l'armata crociata prosegue verso sud-est. Kilig Arslan decide di tendere un'imboscata a Dorileo, 1 luglio 1097, ma i crociati resistono e lo sconfiggono. La sconfitta segna la perdita definitiva dell'Asia Minore da parte dei turchi. Nel 1098, dopo mesi di avanzata, i crociati assediano Antiochia, una delle più importanti città della Siria. Il governatore selgiucide Yagisiyan, preoccupato da un possibile tradimento dei cristiani locali, decide di espellerli dalla città prima dell'arrivo dei franchi. L'assedio dura 8 mesi. Quando Antiochia sembra prossima alla caduta, arriva in soccorso Karbuga, potente atabeg di Mosul, alla testa di un grande esercito musulmano. ma la coalizione tra turchi, arabi e persiani è fragile e Karbuga si mostra indeciso e inefficace. Nel giugno del 1098 i crociati penetrano nella città grazie al tradimento di un comandante armeno. Yagi Siyan tenta la fuga ma viene catturato e decapitato. Poco dopo arriva l'esercito di Karbuga, ma ormai è troppo tardi. I crociati, seppur stremati, riescono a respingere l'attacco. La vittoria fa crescere il mito della crociata. Nei mesi successivi i franchi avanzano verso sud, attaccando la città di Maharra. Il cronista arabo Ibn al-Atir descrive una scena di orrore. I crociati, affamati, praticano il cannibalismo, divorando i cadaveri dei musulmani uccisi. Questo episodio terrorizza il mondo islamico e alimenta il terrore nei confronti degli invasori occidentali. Dopo la conquista di Gerusalemme nel 1099, i crociati consolidano il loro dominio in Siria e Palestina. Baldovino I si proclama re di Gerusalemme e stabilisce un regno cristiano in Terra Santa. Nel 1102 il conte Raimondo di Tolosa assedia la città musulmana di Tripoli. L'assedio dura quasi 6 anni. La città cade nel 1109 e diventa parte dei territori crociati. In questo periodo emergono i primi segni della resistenza musulmana. Uno dei principali protagonisti è il Ghazi, un emiro turco che raduna un esercito per contrastare l'espansione franca. Nel 1119 il Ghazi infligge una pesante sconfitta ai crociati nella battaglia del Campo di Sangue, vicino ad Aleppo. Tuttavia, l'unità del mondo musulmano è ancora fragile. Gli emiri turchi continuano a lottare tra loro per il potere, mentre le città arabe come Damasco e Mosul restano diffidenti nei confronti dei loro alleati turchi. All'inizio del XII secolo, il mondo musulmano è ancora diviso. Mentre i crociati consolidano il loro dominio sulla costa del Levante, le grandi città musulmane della Siria, come Damasco, Aleppo e Mosul, sono governate da emiri, in lotta tra loro. Nel 1128, il giovane e ambizioso Zengi, Atabeg di Mosul e Aleppo, emerge come figura centrale nella resistenza contro i franchi. Zengi è un leader spietato e pragmatico, noto per la sua crudeltà, ma anche per la sua determinazione nel combattere i crociati. Il suo obiettivo principale è unificare i musulmani sotto la sua autorità e poi scatenare una jihad per riconquistare la Terra Santa. Il più grande ostacolo al suo piano è Damasco, una città indipendente governata dalla dinastia Buride, che preferisce trattare con i crociati piuttosto che sottomettersi a Zengi. Per anni Zengi tenta di conquistare Damasco attraverso intrighi politici, alleanze e minacce, ma senza successo. Nel frattempo, i crociati tentano di espandersi nell'entroterra siriano. Nel 1137, l'imperatore bizantino Giovanni II, Comneno, guida una campagna militare in Siria, cercando di riconquistare Antiochia e di ridurre l'influenza dei crociati latini nella regione. Ma i suoi piani falliscono a causa della resistenza degli occidentali. Zengi, approfittando della situazione, continua a rafforzare il suo potere. Nel 1144 lancia il suo attacco più audace, assedia e conquista Edessa, la più settentrionale delle città-stato crociate. È la prima grande vittoria musulmana contro i crociati e segna un punto di svolta nella storia della crociata. L'evento ha un impatto enorme sia in Oriente che in Occidente. In Europa, la caduta di Edessa provoca una forte reazione. Il Papa Eugenio III proclama la seconda crociata, spingendo nuovi eserciti cristiani a marciare verso la Terra Santa. Mentre la seconda crociata prende forma, il mondo musulmano si trova in una fase di transizione. Dopo la conquista di Edessa, Zengi diventa l'eroe dell'Islam, ma la sua carriera viene interrotta bruscamente. Nel 1146 viene assassinato da uno dei suoi stessi schiavi. Il suo successore è il figlio Nur ad-Din, un giovane molto diverso dal padre, meno crudele ma più carismatico e devoto. Nur ad-Din eredita l'ambizione di unificare i musulmani e si prepara a respingere la nuova offensiva crociata. Nel 1148 gli eserciti della Seconda Crociata, guidati dal re Luigi VII di Francia e dall'imperatore Corrado III di Germania, giungono in Oriente. Ma la loro spedizione...
All you homeowners have unique needs. Some feel the need to leave up holiday decorations year-round. Others have the need to use their garage as practice space for their new metal band. And because each homeowner has unique needs, GEICO helps you get the right coverage for your home and what's in it. That way, you get exactly what's right for you, even if your needs are unique. Get more with GEICO.
Si rivela un disastro. Dopo aver subito pesanti perdite in Anatolia, i crociati si uniscono ai loro alleati del Regno di Gerusalemme e decidono di attaccare Damasco, sperando di strapparla ai musulmani. Ma l'assedio di Damasco è un completo fallimento. La città resiste e i crociati, incapaci di coordinarsi, sono costretti a ritirarsi dopo pochi giorni. È una sconfitta umiliante per l'Occidente e segna la fine della Seconda Crociata. Per i musulmani, invece, è un momento cruciale. La vittoria dimostra che l'unità islamica può sconfiggere i franchi. Nur ad-Din diventa il nuovo simbolo della resistenza musulmana e comincia a preparare il terreno per una riconquista più grande. Nur ad-Din diventa il più grande leader musulmano della sua epoca. Determinato a unificare la Siria, combatte una lunga guerra contro Damasco, riuscendo infine a conquistarla nel 1154. Con Damasco e Aleppo sotto il suo controllo, ha finalmente creato un potente stato musulmano pronto a sfidare i crociati. La sua politica è chiara. Promuove il concetto di jihad contro gli infedeli e si presenta come il campione dell'Islam. Riforma l'esercito, costruisce scuole e ospedali e usa la propaganda per motivare il popolo alla guerra santa. Nel 1163 l'attenzione di Nur ad-Din si sposta sull'Egitto, governato dalla dinastia Fatimide, ormai in declino. I crociati, guidati da Amalrico I di Gerusalemme, vedono l'Egitto come una facile preda e iniziano una serie di campagne per conquistarlo. Per impedire ai crociati di prendere il controllo dell'Egitto, Nur ad-Din invia il suo miglior generale, Shirku, accompagnato dal giovane nipote Saladino. La lotta per l'Egitto si trasforma in un confronto decisivo tra musulmani e crociati. Shirku riesce a sconfiggere Amalrico e prende il controllo del Cairo nel 1969. Poco dopo, però, muore e il potere passa al suo giovane nipote, Saladino. Saladino, inizialmente un semplice governatore, dimostra presto il suo talento politico e militare. Nel 1701 abolisce il califfato fatimide e riporta l'Egitto sotto l'autorità del califfato abbaside di Baghdad. Questo gli permette di unificare l'Egitto e la Siria sotto un'unica guida sunnita. Nel frattempo, i crociati sono sempre più indeboliti dalle lotte interne. Il regno di Gerusalemme è governato dal re Baldovino IV, malato di lebbra e incapace di mantenere il controllo sulla sua nobiltà. Saladino approfitta della situazione per consolidare il suo potere e prepararsi alla grande guerra contro i crociati. Nel 1877 Saladino lancia la sua campagna definitiva contro i crociati. Il 4 luglio li affronta nella battaglia di Hattin, infliggendo una schiacciante sconfitta al regno di Gerusalemme. Il re crociato Guido di Lusignano viene catturato e la maggior parte dell'esercito cristiano viene annientata. Dopo Hattin, Saladino marcia su Gerusalemme, che cade senza troppa resistenza nell'ottobre del 1187. A differenza dei crociati nel 1099, Saladino risparmia la popolazione civile e permette ai cristiani di lasciare la città in sicurezza. La riconquista di Gerusalemme è un momento epocale. Il mondo musulmano esulta, mentre in Europa Papa Urbano III, alla notizia della sconfitta, muore di dolore. Dopo la riconquista di Gerusalemme da parte di Saladino nel 1977, l'Europa reagisce con sdegno. Papa Gregorio VIII proclama la Terza Crociata, chiamando i sovrani cristiani a riconquistare la città santa. Tra i leader della spedizione ci sono il re d'Inghilterra Riccardo Cuor di Leone, l'imperatore tedesco Federico Barbarossa e il re di Francia Filippo II Augusto. L'arrivo di questi potenti eserciti cambia il corso della guerra. Nonostante la vittoria di Saladino, i crociati non si arrendono e lanciano una massiccia offensiva contro le sue forze. Nel 1191 Riccardo assedia e conquista la città di Acri, massacrando 3.000 prigionieri musulmani. Per 2 anni Saladino e Riccardo si affrontano in una serie di scontri in Palestina. Entrambi mostrano grande rispetto reciproco, ma nessuno riesce a ottenere una vittoria decisiva. Alla fine, nel 1192, firmano la pace di Ramla. Gerusalemme rimane in mano ai musulmani, ma i crociati mantengono una fascia costiera e ai pellegrini cristiani viene concesso l'accesso ai luoghi santi. Questa pace sancisce l'inizio di una fase di convivenza forzata tra cristiani e musulmani. Saladino muore nel 1193, lasciando un impero diviso tra i suoi successori, mentre Riccardo torna in Europa senza aver raggiunto il suo obiettivo. Dopo la morte di Saladino, il suo impero si frammenta rapidamente. I suoi figli e nipoti si contendono l'eredità, mentre i crociati cercano di approfittare della situazione. Nel 1218 viene lanciata la Quinta Crociata, che tenta di conquistare l'Egitto per indebolire i musulmani. I crociati riescono a occupare la città di Damietta, ma poi vengono sconfitti e costretti a ritirarsi nel 1221. Nel frattempo, in Europa, emerge una nuova figura, Federico II, di Svevia, imperatore del Sacro Romano Impero. A differenza dei suoi predecessori, Federico è affascinato dalla cultura islamica e cerca una soluzione diplomatica al conflitto. Nel 1228 guida la Sesta Crociata, ma invece di combattere, negozia direttamente con il sultano Ayyubide al-Kamil, nipote di Saladino. Nel 1229 i due sovrani firmano un trattato di pace. Al-Kamil cede pacificamente Gerusalemme, Betlemme e Nazareth a Federico in cambio della fine delle ostilità. È un momento unico nella storia delle crociate. Per la prima volta una città viene riconquistata senza spargimento di sangue. Tuttavia, questa pace non è ben vista né dai cristiani né dai musulmani. I crociati non accettano di vedere Gerusalemme in mano a un sovrano eretico, mentre i musulmani considerano il trattato un'umiliazione. Nel 1244 le forze musulmane riprendono la città, ponendo fine definitivamente al controllo cristiano su Gerusalemme. Mentre i crociati cercano di riprendersi Gerusalemme, un nuovo pericolo emerge all'orizzonte: i mongoli. Sotto la guida di Gengis Khan e poi di suo nipote Hulagu Khan, i mongoli devastano il mondo islamico, distruggendo Baghdad nel 1258 e massacrando il califfo Abbaside. I crociati vedono nei mongoli dei possibili alleati contro i musulmani, ma la loro avanzata viene fermata dai Mamelucchi d'Egitto, un potente esercito di ex schiavi militari. Nel 1260 i Mamelucchi sconfiggono i mongoli nella battaglia di Ain Jalut, salvando il mondo musulmano dalla completa distruzione. Dopo questa vittoria, i Mamelucchi, guidati dal sultano Baibars, si concentrano sulla distruzione dei regni crociati rimasti. Baibars, uno dei più grandi guerrieri dell'Islam, inizia una sistematica campagna contro i crociati. Nel 1268 conquista Antiochia, una delle più antiche roccaforti cristiane in Oriente. I crociati europei cercano di reagire lanciando la Nona Crociata, guidata dal principe inglese Edoardo I, ma l'impresa fallisce. L'Occidente ha ormai perso interesse per la crociata e i regni cristiani rimasti in Terra Santa sono sempre più isolati. Nel 1291 i Mamelucchi assediano l'ultima grande roccaforte crociata, Acri. Dopo un sanguinoso assedio, la città cade il 28 maggio 1291. Con la caduta di Acri, il sogno delle crociate giunge al termine. Le ultime comunità cristiane fuggono a Cipro, mentre i Mamelucchi distruggono sistematicamente tutte le fortezze crociate per impedire un loro ritorno. Le crociate, iniziate 2 secoli prima, finiscono con una completa sconfitta per l'Occidente. L'eco delle crociate continua a risuonare per secoli. Per gli europei, le crociate restano un episodio eroico, un'epopea di cavalieri e battaglie per la fede. Per il mondo musulmano, invece, sono viste come un'invasione brutale da parte di barbari occidentali, un trauma che ha lasciato profonde cicatrici. Amin Maalouf conclude sottolineando come le crociate abbiano influenzato il rapporto tra Oriente e Occidente fino ai giorni nostri, alimentando diffidenze e incomprensioni. Il libro si chiude con un monito. Per costruire un futuro di pace è necessario comprendere entrambe le versioni della storia.
All you homeowners have unique needs. Some feel the need to paint their door a vibrant shade of blue. Others have the need to decorate their bathroom with fish, anchors, and other nautical items. And because each homeowner has unique needs, Geico helps you get the right coverage for your home and what's in it. That way, you get exactly what's right for you, even if your needs are unique. Get more with Geico.
For a limited time at Verizon, you can get our best price ever for a single line. Just $45 per month when you bring your phone, which is less than you spend on too tired to cook takeout every week. Get one line on unlimited welcome for $45 per month with AutoPay plus taxes and fees. Visit your local Columbus Verizon store by April 2nd to save. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on unlimited welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.